Siamo nel 2000, in Florida. In quel periodo spicca forte il settore immobiliare e c'è una vera e propria corsa all'acquisto di immobili e di mutui alle stelle. Diventare imprenditori di successo in quest'ambito, in Florida, non è così facile ed è proprio tra i nomi di chi ce l'ha fatta che spiccano i protagonisti della storia di oggi. Sto parlando di Victor e Natalia Wolf, marito e moglie, da poco sposati. Victor e Natalia non sono di origine americana, ma nascono e crescono in Russia. Affermano di aver vissuto in Germania prima del loro trasferimento negli Stati Uniti nel 2000. Nel 2001, dopo essersi stabiliti per un anno o giù di lì, la coppia acquista una sontuosa villa a Sunny Isle Beach, una località turistica costiera appena a nord di Miami. Questa casa i Wolf l'acquistano tramite un prestito di circa $667,000. Questa somma di denaro per loro è stata straordinariamente facile da ottenere, data molto probabilmente la situazione fiorente del mercato in quegli anni. La regione dove prendono residenza, ovvero la Sunny Isle Beach, è stata soprannominata Piccola Mosca per una ragione. Molti cittadini russi hanno scelto di immigrare lì e, inevitabilmente, la zona è piena di attività commerciali russe. Anche i segnali stradali, che di solito sono in inglese e spagnolo, includono una traduzione in russo. Viene detto che non si sa il motivo per cui i Wolf abbiano deciso di trasferirsi in quella zona, ma risulta evidente il motivo, data la loro provenienza, e forse anche perché lì hanno sentito nell'aria il profumo di affari immobiliari. Infatti, non a caso, dopo aver vissuto in America per alcuni anni, Victor e Natalia Wolf avviano una loro attività chiamata Sky Group Realty LLC. Per l'azienda acquistano uno spazio per uffici in un vicino centro commerciale di Miami e lanciano ufficialmente questa impresa nel giugno del 2004. Prima che potessero davvero iniziare, tuttavia, hanno bisogno di cercare degli investitori. Ma il loro carisma e la loro invidiabile competenza li mette su una buona strada. Si presentano agli investitori come magnati immobiliari esperti di successo. Vivono in un palazzo completo di statue di marmo e decorazioni ornate e guidano una Bentley e una Maybach, auto di lusso europee, del valore di oltre $300,000. Indossano abiti e gioielli costosi, con Natalia costantemente ornata di abiti firmati e splendenti, e con Victor, che possiede una collezione di orologi vintage. Ecco, sanno il fatto loro, diciamo, e sanno come apparire. Sanno anche come lavorare nel mondo immobiliare di lusso. Infatti coccolano i loro potenziali clienti, quasi li viziano. Viene riportato di come inizino a noleggiare voli privati per potenziali clienti, facendoli arrivare da fuori stato per ascoltare le loro ben provate presentazioni di vendita. Ben presto, la loro attività schizza tra i titoli e riesce ad avere un ottimo successo. Victor e Natalia creano una serie di filiali per la loro società madre, la Sky Group Realty. Una di queste filiali, denominata Sky Development Group, opera con il motto seguente: vivere all'altezza del nostro nome. Questa filiale si occupa della pianificazione dell'edilizia residenziale e commerciale ed è pronta a gestire investimenti per decine di milioni di dollari. Soldi a palate, lusso sfrenato e ottime competenze lavorative. Victor e Natalia realizzano il sogno americano. Vista la florida situazione, perdonatemi il gioco di parole, la coppia si focalizza su un progetto che vede un'espansione del loro impero lungo la costa centrale della Florida, un'area rurale per lo più sottosviluppata. Il loro obiettivo principale è di costruire immobili e vendere lotti di terreno di un'area chiamata Citrus Springs, presso una piccola città della contea di Citrus. La città è prossima al golfo e fornisce molti incentivi per potenziali nuovi investitori. La terra lì è a buon mercato, incredibilmente economica. E a causa della disposizione di Citrus Springs, è facile da ottenere. Si vedono l'ennesima gloria già in tasca e il nuovo grande, mastodontico affare già completato. Un'intera area pressoché vuota da vendere e rivendere. Victor e Natalia Wolf sono a tutti gli effetti due investitori di successo, dall'aspetto benestante, che a differenza di molti dei loro coetanei, non sembrano essere viscidi investitori in cerca di soldi. I Wolf sono sempre stati onesti e preparati, una vera coppia sposata anche nel lavoro, che fa appello ai valori delle piccole città della regione, e sembravano desiderosi di coltivare la crescita in questa regione scarsamente popolata. Sono stati in grado di colpire la corda giusta tra i residenti della contea di Citrus. E sono stati in grado di colmare il divario tra loro e i ricchi investitori della Florida meridionale. I Wolf riescono a prendere uno spazio per uffici alla Citrus Springs e ospitano eventi come barbecue locali, sponsorizzando stand alle fiere di paese, mostrandosi cordiali e vicini alla popolazione della zona su cui intendono lavorare. Entrano persino a far parte della Camera di Commercio. Facilitano l'acquisto e la vendita di proprietà in tutta la Citrus Springs. Sono quasi i nuovi padroni della Florida. Ma, se ne stiamo parlando su questo canale, vuol dire che in tutto questo ben di Dio è successo qualcosa di spiacevole. Capirete presto il perché. Nell'autunno del 2004, Victor Wolf ospita un evento a Miami. In precedenza, lui e Natalia avevano invitato cittadini russi da tutta la nazione a partecipare, presentandolo come un seminario immobiliare. Tuttavia, col passare del tempo, questo seminario diventa in realtà una sorta di discorso di vendita, nel senso che diventa un modo per ottenere nuovi investitori e, per farla breve, più soldi. Durante questo cosiddetto seminario, tra virgolette, Victor racconta il suo passato. Ha affermato di essersi laureato in economia in Svizzera, di aver realizzato il suo primo milione di dollari di profitto già da molto giovane e di essere specializzato in molte operazioni finanziarie. Principalmente, però, nel settore immobiliare. In queste riunioni, Victor annuncia le sue intenzioni di iniziare lo sviluppo su un terreno a Citrus Springs, in Florida. All'inizio erano piccole idee, circa 50 case da costruire nel giro di pochi mesi, ma molti altri progetti di vasta portata vengono pianificati nei successivi 7-10 anni. Victor non cerca di nascondere il fatto di avere grandi obiettivi per Citrus Springs e i suoi piani ben sviluppati sembrano essere talmente perfetti da poter quasi reinventare la regione in un'economia fiorente. Ma come sempre sono necessari investitori e i modi per ottenerli i Wolf li hanno. Questi seminari infatti non sono altro che delle esche per attirare gente in grado di finanziarli, principalmente cittadini russi, e viene chiesto a loro non solo di contribuire al loro progetto, ma di far proprio parte del progetto. Essere tutti un tutt'uno. Ognuno con la sua propria fetta di torta, guadagnandoci tutti insieme. La torta da spartire sarebbe questa regione, la Citrus Springs, con a timone la società dei Wolf, la Sky Group Realty. Un paio di mesi dopo, nel dicembre 2004, la Sky Group Realty offre in vendita il suo primo appezzamento di terreno a Citrus Springs. Come previsto, viene venduta a ben $25,000. Prima che i Wolf annunciassero la loro intenzione di iniziare a sviluppare appezzamenti di terreno simili, erano stati venduti per circa $4,000, per cui i loro prezzi, fin da subito, iniziano ad essere un po' altini. Ma questo non ferma l'attività che hanno messo in tiro, tutt'altro. Tutto ciò ha portato ad un continuo andirivieni tra gli investitori, che cercano di raddoppiare o triplicare i propri investimenti in pochi giorni e a volte in poche ore. È una corsa sfrenata l'acquisto di lotti e di progetti edili proposti dai bravissimi Wolf. Pensate che nell'aprile del 2005 i lotti di Citrus Springs vengono venduti fino a $35,000, cifre record per l'epoca. A quel punto Victor e Natalia Wolf trasmettono spot pubblicitari su stazioni televisive in lingua russa, facendo appello agli investitori russi in tutta la nazione. Il loro sogno si sta realizzando. A questo punto, meno di un anno dopo il lancio ufficiale di Sky Group Realty, Victor e Natalia Wolf stanno gestendo un patrimonio di milioni di dollari in transazioni immobiliari. Sono stati talmente bravi che vengono contattati da centinaia di investitori per sviluppare immobili sulla Citrus Springs e continuano anche a contrattare prestiti multimilionari per aumentare le loro iniziative imprenditoriali utilizzando la proprietà che già possiedono come garanzia. Una pratica più comunemente nota con la sua terminologia, frode. Avete capito bene? Immagino che questa parola vi faccia cadere dal pero. Praticamente, tutto questo idillio multimilionario si basa su pratiche che Victor e Natalia stanno portando avanti con la frode. Quindi, se fino ad adesso vi siete fatti un'idea tutto sommato buona di loro, preparatevi a ritrattare gradualmente ogni cosa. Sentite bene. Per tutto il 2005 iniziano a crearsi i problemi per la famiglia Wolf. I lotti che hanno trattato nell'ultimo anno circa, principalmente a Citrus Springs, sono stati usati come garanzia su diversi prestiti che stavano ottenendo. Non so se è chiara questa cosa, per cui cerco di spiegarvela con parole più semplici. Loro, i Wolf, sono ricchi perché comprano e rivendono terreni ed edifici. Chiaro fin qua? Il punto è che per fare determinate cose, loro ottengono soldi. Ma come li ottengono questi soldi? Beh, li ottengono con dei prestiti. Prestiti fatti sia dagli investitori che molto probabilmente anche dalle banche. Ora, da che mondo è mondo, i prestiti si fanno a patto di una cosa chiamata garanzia. Cioè, se io ti presto dei soldi, ho bisogno che tu mi garantisca, appunto, che me li ridarai con gli interessi. E secondo voi, cosa stanno usando i Wolf come garanzia per tutti questi soldini che gli stanno arrivando? Usano proprio i terreni che stanno già vendendo ad altre persone. Praticamente vendono un terreno, chiedono altri soldi e come garanzia metteranno il terreno che oramai era già stato venduto. Oltre a ciò, questi prestiti che chiedono di continuo non solo non sono prestiti usati per i loro interessi commerciali, ma sono anche usati principalmente per degli usi personali necessari per mantenere la loro immagine da benestanti. In pochissime parole, molti soldi che ricevono li sperperano in beni di lusso. Capite quindi il marasma dentro cui sono finiti i Wolf? Stanno letteralmente facendo di tutto per avere sempre di più, incasinando il tutto e dando come garanzie cose che non sono più di loro proprietà, e tutto anche per mantenere il loro agiatissimo oramai stile di vita. Le banche e le organizzazioni che forniscono questi prestiti iniziano a guardare più a fondo nei rapporti finanziari dei Wolf e scoprono quanto le cose fossero diventate davvero disordinate. I Wolf iniziano a garantire per lotti completamente inesistenti, falsificando carte su carte e creando un vero e proprio casino. Per un po' di tempo, ogni volta che i Wolf sono stati richiamati per questo tipo di losca tattica commerciale, loro hanno semplicemente rimborsato il prestito nella sua interezza, insieme a una penalità. Ma ora, dopo aver preso così tanti prestiti per coprire altri prestiti, le loro opzioni cominciano ad esaurirsi. Non riescono più a rimborsare le loro truffe, altrimenti resterebbero senza niente, e ancora peggio, con ancora debiti da pagare. Lì entrerebbe in gioco il pignoramento e molto probabilmente la galera. Di sicuro tutte cose che i Wolf, come chiunque altro, vorrebbero decisamente evitare. È inevitabile a questo punto l'intervento delle forze dell'ordine nel far chiarezza sui loro conti e i loro imbrogli. Magari a seguito di qualche imprenditore rimasto decisamente fregato a causa loro. Un'indagine viene così avviata dal Dipartimento della Regolamentazione Aziendale e Professionale della Florida durante l'anno 2005. In effetti scoprono che le loro società non sono state registrate presso il Consiglio di Stato. Per questo motivo è stata data loro un'opzione: o rimborsare tutti i loro investitori e acquirenti o affrontare le conseguenze legali, potenzialmente anche statali e federali. Naturalmente, Victor e Natalia Wolf non vogliono assolutamente sapere di legge statale o federale che sia. E come hanno fatto in passato, accettano di pagare tutti i debitori a titolo di risarcimento per le truffe da loro perpetrate. La cosa strana però è che non solo la legge non li controlla più dopo quell'indagine, ma i Wolf riprendono a pieno regime la loro attività sulla Citrus Springs senza alcun problema, raddoppiando persino le loro pratiche losche. Nella primavera del 2006, Victor e Natalia Wolf annunciano al mondo una buona notizia. Aspettano una bambina. Per celebrare l'occasione, invitano i loro amici a un baby shower che si sarebbe svolto su uno yacht. Il loro yacht, chiamato Floridian Princess, ospita quel giorno più di 100 ospiti, in una festa che è stata descritta come sontuosa, stravagante e persino vanitosa da alcuni. La festa offre una serie di servizi tra cui cibi e bevande. Bistecche, aragoste, caviale, champagne, bottiglie di vodka e modelle in giro per allietare gli ospiti. Diversi frequentatori di feste, tra amici e conoscenti dei Wolf, milionari a pieno titolo, lo definiscono come una delle feste più pazze a cui avessero mai partecipato. In realtà, questo baby shower è stato un altro tentativo di Wolf di mostrare il loro successo e continuare a intrappolare gli investitori con un'immagine ben chiara, ovvero che questi due sono individui incredibilmente felici di successo e che stavano realizzando tutti i loro sogni finanziari e personali. Ai loro soci in affari danno l'idea che se avessero continuato ad investire nelle loro iniziative, anche loro avrebbero potuto vivere una vita come questa. Tuttavia, come ogni altra cosa nella vita di Wolf, tra l'altro un cognome che rispecchia appieno la loro natura viscerale e animale, questa festa è tutta una farsa, pagata con i crediti e denaro che non hanno, nel tentativo di attirare altri investitori in un falso senso di sicurezza economica. Oramai spero abbiate capito il tipo di tattiche usate dai coniugi falsamente milionari. Ma facciamo un altro esempio. Tra questi investitori, sfortunatamente abbindolati dai Wolf, ci sono Cecilia Richard e Camillo Guzman, agenti immobiliari di Miramar, in Florida. Dopo aver parlato con Victor Wolf, Cecilia e Camillo decidono di investire molto sulla Citrus Springs, luogo in cui i Wolf, ricordiamocelo, regnano con lotti e case vendute in modo losco. I coniugi criminali si mostrano assolutamente disponibili a realizzare tutto quello che vogliono Cecilia e Camillo. Viene detto loro di un lotto in particolare, che sarebbe stato un fulcro della comunità che stanno cercando di creare in quella zona. Stando agli accordi presi, Cecilia Richard e Camillo Guzman avrebbero avuto il loro spazio situato proprio in fondo ad una strada rispetto ad una scuola elementare e ad una chiesa. Sarebbe anche stato situato accanto ad altre importanti attività commerciali che stavano organizzando tramite accordi nella regione. Per Cecilia Richard e Camillo Guzman, questo appezzamento di terreno potrebbe essere il loro pacchetto pensionistico, un loro tentativo di uscire dal settore immobiliare. In poche parole, la loro parte di proprietà all'interno di una piccola città praticamente in costruzione per mano dei Wolf. Cecilia Richard e Camillo Guzman fanno così un prestito di $140,000 per la terra che vogliono acquistare dai Wolf e iniziano a fare loro gli assegni di pagamento stando ai contratti stipulati. Natalia Wolf, che ha firmato tutti i documenti aziendali della coppia, non ha firmato con un nome completo, nemmeno con il nome di un'azienda. Solo il cognome della coppia, Wolf. All'insaputo di Cecilia Richard e Camillo Guzman, praticamente si sarebbero intascati i soldi per un lotto mai effettivamente consegnato, firmando in un modo volutamente fuorviante, così da non essere beccati dalla legge. Per cui, Cecilia Richard e Camillo Guzman sono stati anche loro truffati e i Wolf si sono intascati dei soldi senza mai dare niente a nessuno. Questo schema orchestrato da Victor e Natalia Wolf è iniziato con quelli che sembravano essere umili inizi. Nel senso, all'inizio i soldi effettivamente li avevano e una base solida, almeno all'inizio, l'hanno messa su. Sempre all'inizio, i Wolf avevano legalmente acquistato lotti a Citrus Springs. Sembra che avessero piani legittimi per sviluppare il terreno, che è stato documentato in diversi progetti e piani presentati dalle loro aziende. Questi primi lotti sono stati venduti, ma è qui che le cose cominciano a diventare oscure. Da quando hanno rivenduto i lotti, i Wolf avrebbero trasferito la proprietà del terreno alla loro società madre, la Sky Realty Group LLC. Quindi avrebbero semplicemente continuato a vendere la terra ancora e ancora, non solo agli investitori, ma anche ad altri agenti immobiliari, creando così confusione su chi fosse realmente il proprietario di quel lotto. Avrebbero detto agli inquirenti di possedere terre su terre in quella parte della Florida, ma la maggior parte degli atti che avevano spedito ai potenziali clienti sono solo fraudolenti. Un altro classico di queste truffe è che i Wolf, per rendersi appetibili agli occhi di chi ha il denaro, hanno fondato una moltitudine di società fittizie, dozzine di sussidiarie e società di comodo. Nella loro malignità ed evidente sbadataggine hanno pure trovato fortuna. Questo perché la loro situazione è talmente complessa e caotica che quasi nulla è apparso come strano o sospetto per le autorità di regolamentazione del governo. La loro sembra, agli occhi delle autorità, solo una serie disordinata di affari immobiliari. Cosa non troppo rara a metà degli anni 2000. Il loro schema, che non è eccessivamente complicato, si basa solo sulla fiducia. Fiducia riposta nella convinzione che il sistema fosse troppo disfunzionale perché qualcuno potesse stargli dietro. Fiducia nel fatto che non sarebbero mai stati catturati, almeno non prima che fossero stati in grado di incassare il colpo e chissà, magari fuggire a tempo. E quando le loro menzogne e il loro fascino non riescono a conquistare i clienti scontenti, i Wolf passano ad uno stile di frode più schietto, un vero e proprio falso. L'intera baracca di bugie messa in piedi dura per ben 2 anni, 2 anni di accordi falsi e persone terribilmente mandate in rovina. Intanto i Wolf iniziano ad aumentare la loro portata al di fuori di Citrus Springs e in diverse aree della Florida. Si interessano a zone più rurali, dove sono stati in grado di convincere gli investitori che l'opportunità era all'orizzonte. Hanno persino iniziato ad espandersi in Texas, pianificando un nuovo sviluppo fuori dalla città di Austin, città in cui è avvenuto un caso di cui abbiamo parlato tempo fa. Ve lo metto qui in descrizione. Tornando a noi, secondo i piani elaborati da Victor Wolf, questo sviluppo ad Austin costerebbe più di 150 milioni di dollari. Ma comporterebbe un cambiamento nell'area della città, un nuovo stile di vita per quella zona. Brian Vodica, un professore di economia in pensione presso l'Università del Texas, viene attirato dalla rete degli affascinanti Wolf. Costui avrebbe finito per investire quasi $1 milione in questo nuovo sviluppo e lo ha sostenuto con tutto il cuore. Ha detto infatti che doveva essere il manifesto degli sviluppi del XXI secolo. Ma a causa di questa espansione in un nuovo stato, i Wolf creano un'altra loro sussidiaria, la Sky Group of Texas LLC. Iniziano ad elaborare piani intricati per lo sviluppo e a dir poco spettacolare, e come sempre, farlocco. Nomi importanti risultano tra i loro affari come Neiman Marcus, Gucci e Saks Fifth Avenue. Questi piani, che sembravano incredibilmente promettenti, sono solo un'esca per altri investitori, che continuano, nonostante tutto, a mettersi in fila per fare affari con i Wolf. Ciò include diversi cittadini russi, che in passato non solo avevano fatto affari con loro, ma che avevano addirittura legami personali con la criminalità organizzata, come ex membri della mafia russa. È inevitabile a quel punto per i coniugi entrare in realtà sempre più losche. Stanno giocando con il fuoco. Per tutto il 2006, i guai per i Wolf continuano a crescere. Entro l'estate è stato notato che la coppia non aveva pagato l'affitto per i loro uffici e molte delle loro proprietà stavano iniziando ad essere pignorate. Con tutte queste complicazioni, come se un castello di carte stesse cadendo giù, sembra che la coppia stesse finendo i soldi. Ma non certo per risanare i debiti, piuttosto per aver speso milioni di dollari in entrate e prestiti per il loro stile di vita lussuoso. Quando Natalia Wolf ha parlato con il gestore della proprietà da cui hanno affittato uno spazio ufficio, ha cercato di impietosire il gestore sul fatto che avesse appena partorito. La bambina data alla luce le avrebbe dato molti problemi e non era riuscita a tenere il passo con gli affari. E per questo era davvero dispiaciuta. In questo periodo, un dipendente dei Wolf, di nome Robert Linton, decide di dimettersi dall'azienda. Aveva guidato il team di vendita a Citrus Springs, ma scopre quello che sembra essere un vero e proprio riciclaggio di denaro nei registri bancari dell'azienda. Sembra infatti che la società stesse effettuando ingenti depositi sui propri conti, per poi ritirare immediatamente importi identici. Una pratica spesso utilizzata dai riciclatori di denaro. A volte questo totale superava i 40 milioni di dollari. Vedono sgretolare a poco il loro impero. Fanno qualsiasi cosa per tenere la barca ancora a galla. Molestando altri investitori, facendo altri prestiti e persino implorando i propri dipendenti di partecipare per mantenere a galla l'azienda. Hanno persino preso in prestito 750.000 di dollari dal loro avvocato, che quell'estate ha dato 750.000 dollari a Natalia. Le cose iniziano davvero a crollare quando viene finalizzato un accordo per vendere un terreno a St. Augustine, in Florida. Natalia, che ha gestito tutte le pratiche burocratiche della coppia, firma l'accordo, cedendo la terra all'acquirente, prima di consegnare le scartoffie a un impiegato del governo per l'autorizzazione. Questo impiegato, apparentemente non ingenuo come gli altri, nota un errore nelle scartoffie e rispedisce l'atto a Natalia per la correzione. Sembra che la terra che i Wolf stavano vendendo non fosse nemmeno la loro. In realtà non era mai stato loro, come facile intuire. Adesso però, essendo passata nuovamente tra le mani del governo, questa nuova frode, giustamente, le autorità decidono di tenerli sott'occhio per una seconda volta. La loro farsa sta andando in pezzi. Nell'autunno 2006, le forze dell'ordine iniziano a ricevere chiamate da clienti investitori in difficoltà a causa delle beghe finanziarie di questa coppia. Terreni mai effettivamente resi di proprietà, costruzioni mai avviate, contratti lasciati in sospeso. Per non parlare degli investitori che attendono il loro denaro indietro, con gli interessi. Tutto però mai arrivato. E parliamo anche di persone dalla personalità e dalle amicizie decisamente più malavitose. Alcuni di questi associati, più che altro mafiosi, stanno minacciando di fare violenza contro di loro. Come dice il detto, se giochi con il fuoco c'è il rischio che ti bruci. Ed infatti per i Wolf sta andando proprio così. Per farvi capire come la loro situazione sia disperata, senza però fare nulla per migliorarla, vi racconto un aneddoto delle loro pratiche truffaldine. Il venerdì 13 ottobre 2006, Victor chiama un certo Peter Madison, un socio in affari di lunga data e suo conoscente. Questo Peter è coinvolto nei progetti della coppia da oltre 2 anni, servendo come investitore principale nello sviluppo di Citrus Springs e ora nel loro progetto fuori Austin, in Texas. Questo Peter considera Victor Wolf come un amico fidato che si era sempre comportato bene con lui. Victor, parlando con Peter, gli chiede aiuto per pagare le buste paga di quel mese, a causa di alcuni problemi con il flusso di cassa. Victor giura che si tratta solo di un problema temporaneo e che sarebbe stato risolto entro la settimana successiva, permettendo di ripagarlo con gli interessi. Dal momento che Peter aveva già prestato ai Wolf diversi milioni di dollari, lo considerava un gioco da ragazzi, un favore da fare senza troppi problemi. Quindi Peter Madison gli manda 100.000 dollari quel pomeriggio e più tardi, quella sera, riceve un sincero grazie da Victor Wolf. Da quel giorno, questo Peter non ha mai più avuto notizie di Victor e di sua moglie. Perciò, adesso i Wolf sono decisamente nei guai. Un agente di polizia viene mandato a controllare l'edificio degli uffici della Sky Group Realty a Miami, nel tentativo di scoprire cosa stesse accadendo. Quello che trova questa gente, però, è un ufficio completamente vuoto. Le porte d'ingresso sono aperte, ma l'edificio stesso sembrava distrutto, come se qualcuno avesse appena frugato, nel tentativo di pulire in fretta e furia. La gente trova documenti ovunque, documenti immobiliari di centinaia, se non migliaia di transazioni, e si accorge che i dischi rigidi del computer dell'ufficio sono stati strappati via. Lo stesso agente di polizia, che in realtà è un detective che di solito si occupa degli omicidi, decide di fare una visita a domicilio a casa di Victor e Natalia Wolf, la loro sontuosa villa a Sunny Isle Beach. capisce finalmente la situazione losca, anche se non ha ancora idea dell'immenso piano messo in atto dai coniugi. Come detto, si presenta a sorpresa a casa della famiglia Wolf. Nessuno va ad aprire la porta d'ingresso, quindi l'ufficiale non si perde d'animo. Chiama i suoi superiori per ottenere il permesso di entrare in casa. Entrando con la forza, in cucina, l'ufficiale trova quello che sembrano i resti di una piccola festa, con diversi piatti e bicchieri non lavati e una dozzina di bottiglie vuote di champagne sui ripiani. Nel frattempo, le camere da letto della casa riversano in condizioni ugualmente disastrose, con gli oggetti sparsi un po' dappertutto. Appare evidente che i Wolf se ne siano andati in fretta e furia, preparando solo i loro vestiti e gli oggetti più importanti. Il resto è stato lasciato dietro. La gente lascia la casa, denunciando ciò che ha trovato, sia la scomparsa che il disordine lasciato dietro di loro. Quando diversi agenti tornano in quella casa, più tardi nel corso della giornata, per raccogliere alcune informazioni in più, rimangono sorpresi nel vedere quattro uomini russi lasciare l'abitazione di Victor e Natalia. Questi uomini, soci in affari, sembravano anche loro cercare la coppia sposata. Affermano di aver perso circa 7 milioni di dollari, ma non vogliono sporgere denuncia alla polizia. Invece, hanno detto minacciosamente agli ufficiali che hanno un disperato bisogno di catturare Wolf prima di loro, evidentemente per farli a pezzi. Quando la polizia conduce una perquisizione più approfondita della casa, scopre che un ritratto di Victor e Natalia era stato strappato dalle pareti e urinato. È chiaro come il sole che quegli uomini visti prima non stanno solo cercando di riavere i loro soldi da quella gente. Sulla base delle prove raccolte dalle forze dell'ordine, sembra proprio che Victor e Natalia Wolf siano scomparsi nel nulla, insieme alla loro figlia neonata. Probabilmente sono scappati, cercando di fuggire alle ricadute finanziarie che li circondavano da mesi. Ma la domanda ora è: dove sono finiti? Dopo la loro scomparsa, gli investigatori cercano ovviamente di rintracciare Victor e Natalia Wolf, non solo nel tentativo di salvare i risparmi di coloro che avevano investito nella coppia, ma anche per capire chi fossero questi due russi. Perché se ci pensate bene, avendo messo in piedi una baracca di bugie e affabulazioni, siamo sicuri della loro provenienza? Sappiamo effettivamente qualcosa del loro passato? Fin da subito la polizia è in grado di scoprire qualcosa di sconcertante. Victor e Natalia Wolf sono probabilmente nomi falsi, pseudonimi assunti dalla coppia prima del loro trasferimento negli Stati Uniti. Le forze dell'ordine trovano più informazioni su Natalia che su Victor. Pare che Natalia possedeva un passaporto tedesco con il nome Natalia Wolf e aveva affermato di essere di origine russa. Era emigrata negli Stati Uniti nel 2000 e nel 2002 ha poi sostenuto l'esame di broker ipotecario statale della Florida, esame che in realtà, mi cari Freaks, ha fallito. Tuttavia, ciò non le ha impedito, e nemmeno a suo marito, di avviare la loro attività immobiliare, senza mai ripetere alcuni test. Invece per Victor, la faccenda è decisamente più nebulosa. Tanto per cominciare, il nome Victor Wolf non appare su nessun documento ufficiale. Questo vuol dire che non ha mai avuto una licenza con quel nome, nessun permesso per fare nulla e nemmeno per i suoi conti in banca. Questo rende chiaro una circostanza enorme, visto che parliamo di miliardi di dollari. Tutti i documenti da lui firmati non hanno valenza. Ripeto, tutti i documenti da lui firmati non hanno alcuna valenza. Per cui tutti gli accordi commerciali presi, tutti i soldi che ha posseduto in America, sono tutti, e ripeto ancora una volta, tutti, illegali. Victor sembra avere un passaporto, ma non lo ha mai fatto vedere a nessun investitore o socio in affari. Dopotutto, è stata sua moglie, Natalia, a gestire molti contratti e acquisti. Victor è sempre stato molto più un tipo di venditore, che aveva raccontato ai conoscenti solo vaghi dettagli della sua vita. A parte questi dettagli noti, Victor e Natalia Wolf sembrano essere dei veri e propri enigmi viventi. Apparentemente sono apparsi dal nulla nei primi anni del 2000, già piuttosto ricchi, e si erano stabiliti nel sud della Florida, prima di procedere con l'avvio di una redditizia società immobiliare. Tuttavia, la traccia cartacea che documenta la loro ascesa è praticamente inesistente e nulla. Sono sempre stati dei fantasmi, che però sono sempre riusciti ad ottenere milioni di dollari in prestiti e investimenti. Grazie all'indagine oramai avviata, vengono scoperte tutte le modalità di questo imbroglio. L'imbroglio di cui abbiamo parlato poco prima. Dalle svendite continue di lotti inesistenti ai continui raggiri di investitori creduloni e altre società fittizie atte a rendere, con volontà, più confusa la loro situazione. Viene stimato un patrimonio posseduto di 50 o 75 milioni di entrate. Alcuni di questi milioni di dollari sono stati spesi per costi aziendali, tra virgolette, ovvero spese generali, lussi personali. Tuttavia, manca ancora il resto del patrimonio, perché a quanto pare non è stato speso proprio tutto. È stato spostato così tante volte in numerose società di comodo, a volte trasferite a banche e istituzioni estere, che non c'è più una solida traccia cartacea per questa piccola fortuna. L'assicurazione è stata in grado di recuperare alcune delle perdite per le vittime, ma circa 20 milioni di dollari sarebbero andati persi per sempre. Molte sono state le vittime dei Wolf, ovvero persone svuotate dei loro soldi, magari cadute sul lastrico per aver dato fiducia a persone così meschine. Alex Hamilton, un agente immobiliare di Miami, che aveva venduto più di 500.000 dollari in proprietà ai Wolf, dichiara quanto segue. Tutti ci hanno creduto. Tutti hanno accettato il loro piano. Stiamo tutti cercando di capire come hanno fatto e stiamo ancora vacillando. Tra chi sta svolgendo le indagini, si dice che questa situazione è un vero e proprio incubo. Nessuno riesce a credere ad una cosa del genere. Ma come ho detto prima, i Wolf, all'inizio, qualche terreno effettivamente ce l'avevano. Sono partiti con buone basi, permettendo a qualcuno, legalmente, di potersi effettivamente fidare di loro. Il punto è che hanno rivenduto e rivenduto proprietà, però, che non erano più loro, arrivando a falsificare dei documenti e facendo sprofondare sul lastrico tantissima gente. La loro sete di guadagno non ha conosciuto eguali. Hanno provato a creare una città tutta loro all'interno della Florida, quando in realtà non facevano altro che rigirare più volte la stessa frittata. Riassumendo il tutto con un po' di volgarità, perdonatemi, ma Victor e Natalia Wolf hanno fottuto tutti. Alcune persone sono state ferite peggio di altre, ma tutti coloro che hanno fatto affari con loro sono stati notevolmente rovinati, per un importo di decine o centinaia di migliaia di dollari, se non milioni. Riesumare tutte le loro beghe si presenta un'impresa titanica, vista la fittissima rete messa in atto, anche in modo da voler depistare qualsivoglia indagine. Gli investigatori potrebbero intentare una causa contro i Wolf e la loro società, ma la coppia ora è in fuga. Non sarebbero in grado di riscuotere nulla, nemmeno i terreni appartenuti effettivamente alla coppia. All'inizio del 2007, pochi mesi dopo la scomparsa, i prezzi a Citrus Springs sono ritornati alla media di un paio di anni prima. E le persone che avevano pagato il prezzo pieno per questa terra a causa dei Wolf hanno perso dei soldi. La maggior parte di quella terra rimane incompiuta fino ad oggi, con alcune battaglie legali sulla legittima proprietà che si estendono agli anni 2010. Dopo la loro scomparsa, nell'ottobre 2006, le tracce di Victor e Natalia Wolf si sono raffreddate molto rapidamente. Natalia sembra essere stata registrata mentre volava dalla Florida a New York City, in seguito allo svelamento del loro piano. La polizia è stata in grado di trovare prove documentate che ha fatto in effetti questo viaggio, insieme alla figlia neonata, e poi sarebbe volata da New York fino a noi, in Europa, sbarcando in Germania, prima di proseguire per Mosca, in Russia. Victor, invece, continua a rimanere un enigma. Tuttavia, nel novembre 2006, appena un mese dopo la scomparsa della famiglia, un uomo che corrisponde alla descrizione di Victor Wolf viene avvistato da un testimone a Mosca. Questo testimone ha descritto Victor come un uomo che si guardava costantemente alle spalle, comportandosi addirittura in modo un po' irrequieto, apparendo arruffato e sudato. Natalia e Victor Wolf non si sono più visti da allora. Presumibilmente dopo essere sbarcati in Russia, i due sono scomparsi completamente, e forse per sempre. Prima di lasciare gli Stati Uniti, si scopre anche di come i due abbiano utilizzato ciò che restava sulle loro carte di credito per acquistare dei gioielli, che probabilmente hanno cercato poi di vendere per poter vivere con i guadagni per qualche tempo. Ma questo è stato più di un decennio fa. Soci d'affari e conoscenti dei Wolf sono stati interrogati dalle forze dell'ordine, ma tutti hanno affermato di non sapere dove si trovasse la coppia. Infatti, dopo aver appreso che avevano vissuto sotto false identità per circa mezzo decennio, questi soci e amici sono rimasti scioccati. Nonostante un'indagine federale, su vasta scala, e la loro aggiunta all'elenco dei ricercati dell'FBI nel gennaio del 2011, Victor e Natalia Wolf non si vedono e né si sentono da tanto tempo oramai. Visto il loro presunto legame con la malavita, forse qualcuno del giro li ha aiutati a non farsi più beccare. Per quanto ci illudiamo che il mondo è piccolo e che le verità vengano sempre a galla, questa dei Wolf sembra essere una di quelle verità impossibili da ottenere. Si sa dell'altro però. A quanto pare i Wolf sono apparsi, quasi per magia, negli Stati Uniti. Sembra che a loro fosse stato regalato un condominio di proprietà di una società fittizia registrata alle Bahamas. Questo è il primo vero pezzo di proprietà immobiliare da cui hanno iniziato a spremere i prestiti. Hanno finito per capovolgere il condominio più volte attraverso società di comodo loro, essenzialmente aumentando nel valore ogni volta, in uno schema che ricorda molto il riciclaggio di denaro. Hanno posseduto questo condominio fino al 2006, ma 2 settimane prima della loro scomparsa hanno ribaltato l'appartamento un'ultima volta, regalandolo a una società di comodo chiamata New York Investment Group LLC, che si è sciolta poi poco dopo. Questo è un esempio per farvi capire il tipo di attività che ha reso così difficile rintracciare i Wolf. L'FBI stessa crede che i Wolf possano aver fatto parte di una rete di cittadini russi che hanno depredato gli investitori durante il boom immobiliare. Non esattamente spie, ma persone che sperano di trarre vantaggio da un sistema economico traballante prima che andasse a gambe all'aria. Questo li rende ancor più criminali, poiché avrebbero, stando a questa ipotesi, premeditato tutto. Dalla loro ascesa alla loro inevitabile rovina. Ma chi può mai essere così machiavellico? Difficile. Troppo difficile stabilire una verità circa il mistero della famiglia Wolf. Sulla loro scia, Victor e Natalia Wolf hanno lasciato dietro di sé dozzine di sogni infranti e famiglie distrutte, che hanno dovuto affrontare la recessione economica con un braccio legato dietro la schiena, finanziariamente parlando. Si sprecano le dichiarazioni di sdegno, odio e orrore verso i Wolf e il loro disgustoso operato. Peter Madison, per esempio, di cui abbiamo parlato prima, illuso di essere grande amico di Victor, ha perso diversi milioni di dollari quando i Wolf sono fuggiti. Si è sentito personalmente tradito e dichiara quanto segue. Credo di saper giudicare bene una persona dal suo carattere, ma posso dirvi che queste persone mi hanno sorpreso. Sono stati tutti super gentili e mi hanno fregato. Tra il 2004 e il 2006, Victor e Natalia Wolf hanno perpetuato una bufala grande quanto i soldi che hanno incassato in modo illegale, una delle più grandi schifezze finanziarie dello stato della Florida. Si ritiene in totale che ben 400 persone, forse anche di più, siano state vittime di questo schema. Non è noto però se i Wolf ad oggi siano vivi o morti. I mandati d'arresto federali sono stati emessi per entrambi il 18 gennaio del 2011 da un tribunale distrettuale degli Stati Uniti, nel distretto meridionale della Florida. Sono stati accusati di cospirazione per commettere frode postale e frode telematica e da allora sono nell'elenco dei più ricercati dell'FBI. Sono note più o meno precise informazioni su statura, peso ed eventualmente età. Dal sito dell'FBI pare ancora essere aperta la caccia alla coppia, che si è portata dietro la bambina. Nella speranza che venga presto fatta giustizia, questa, per il momento, è la fine dell'incredibile storia della famiglia Wolf.